Allora leggiamo insieme questi versetti dall'Esodo, secondo libro della Bibbia. Sono dei versetti che ci parlano di un elemento, di uno degli arredi che erano all'interno del tabernacolo prima e poi del tempio, ma da questi elementi descrittivi troveremo elementi importanti della nostra identità spirituale come credenti, come Chiesa del Signore, con la C maiuscola, Chiesa con la C maiuscola, cioè Chiesa dal punto di vista di Dio. Esodo 25, leggiamo insieme. Farai, dice Dio a Mosè, farai due cherubini d'oro. Li farai lavorati al martello alle due estremità del propiziatorio. Non ti spaventare, adesso spieghiamo tutto. Cos'erano i cherubini, chi erano e cos'era il propiziatorio. Andiamo avanti nella Bibbia. Fai un cherubino per una delle estremità e un cherubino per l'altra. Farete in modo che questi cherubini escano. Quindi c'era uno sbalzo, leggero sbalzo a destra e a sinistra. Farà in modo che questi cherubini escano dal propiziatorio alle due estremità. I cherubini avranno le ali spiegate in alto, e già parlando di ali, anche chi non legge la Bibbia è sulla buona strada. Erano angeli, i cherubini, sono angeli. Le ali spiegate in alto, in modo da coprire il propiziatorio con le loro ali. Avranno la faccia rivolta l'una verso l'altro. Le facce dei cherubini saranno rivolte al tempo stesso verso il propiziatorio, il coperchio dell'arca. Ho spoilerato. Il propiziatorio, il coperchio dell'arca. Adesso vedremo un'immagine, eh? Così credo che aiuterà qualcuno in particolare, l'immagine che vedremo. Metterai il propiziatorio in alto sopra l'arca e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Lì io mi incontrerò con te dal propiziatorio, fra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza. Ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele. Fin qui la lettura della Bibbia, per favore, chiedo alla regia di mandarci questa rappresentazione artistica. Più o meno così doveva sembrare l'arca dell'alleanza, o arca del patto, o arca della testimonianza. Era una cassa di legno ricoperta d'oro. Manteniamo l'immagine, ma la manteniamo sempre da adesso in poi. C'erano le stanghe, vedi, quest'asta che vedi, per poter trasportare l'arca. C'erano degli anelli ai lati, agli angoli, e due stanghe che servivano per il trasporto. Vedi due cherubini, questi due angeli, più o meno così. Adesso, parlandovi appunto di questi due angeli, vedrai chi sei. Vedremo insieme chi siamo in Cristo, dicevo. Cos'è la Chiesa dal punto di vista di Dio? Ci sono sette particolari. Sarò breve. Lo prometto. Sette particolari. Questa cassa, dico soltanto per completare la presentazione, quest'arca, tu di che dimensioni te le immagini? Non era immensa. Era una piccola cassa. Era una piccola cassa. Parliamo di 165 centimetri di lunghezza, 82,5 centimetri di larghezza. Quindi era una cassetta. Una cassa, ma dal valore veramente importante. Vado ai due angeli, ai due cherubini, cosa rappresentano? Primo, erano due, non uno. Cosa ci dice il Signore sul numero due degli angeli rappresentati? Non uno, due. Pluralità. Ti ricordi quando Gesù dice, dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò lì presente in mezzo a loro? Da credente, dal momento in cui rinasci in Cristo Gesù, tu sei chiamato a far parte di un corpo spirituale, di una famiglia spirituale. Nessuno in Cristo è figlio unico. Eppure a volte ci comportiamo da figli unici. o da orfani addirittura. La pluralità nel popolo di Dio. Siamo un corpo, un organismo spirituale composto da molti elementi. Dio non ti ha salvato per restare isolata o isolato. Signore ti vuole nella sua chiesa. Due cherubini. Punto numero due. I cherubini erano lavorati al martello. Il materiale con cui erano realizzati questi angeli era oro massiccio. A cosa pensi se dico oro massiccio? Non legno rivestito d'oro, non una patina d'oro, legno massiccio. Tutto oro. Sei preziosa per il Signore. Sei prezioso per Dio, non sai quanto, ma un'idea ce l'hai da stamattina. Se è la prima volta che ascolti un messaggio evangelico, tu vali per il Signore. La Bibbia dice nell'Antico Testamento: tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Una dedica che Dio fa anche a te questa mattina. E poi mi faceva riflettere il tipo di lavorazione, questi cherubini d'oro massiccio lavorati al martello, la lavorazione al martello. Parliamo spesso di ferro battuto, qui si parla di oro. Oro lavorato a mano, al martello, colpo dopo colpo. E anche questo ci dà l'idea appunto della preziosità che abbiamo per Dio. Sei oro, sei tutto oro per Dio. Per il Signore vali tanto oro quanto pesi, letteralmente si potrebbe dire. Sei oro. E il divino orafo ci dà l'idea di questo lavoro, di quest'opera costante, come Dio lavori nella vita del credente. Il Signore sta lavorando ancora nella tua vita. Il Signore vuole continuare a modellare la tua personalità spirituale, il mio carattere. Vogliamo lasciare che Dio faccia bene il suo lavoro, come sa farlo. Dipende anche da noi, dalla nostra obbedienza, dalla nostra fiducia nell'attività, nel lavoro del Signore. La Bibbia dice nel Nuovo Testamento, Efesini 2:10, siamo opera sua, opera del Signore, creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate per noi affinché le pratichiamo. Siamo opera di Dio. Siamo opera di Dio perché Lui ci ha dato la vita fisica, biologica, ma siamo opera di Dio quanto al nostro essere credenti, perché il Signore ha fatto di noi un capolavoro. Pensate che dalla parola che utilizza l'Apostolo Paolo quando dice agli Efesini che siamo opera di Dio, pensando alla salvezza, opera, da quella parola, dal greco, deriva la nostra parola poema in italiano. Poema, una grande opera letteraria, estesa, indica un'ideazione, un componimento. In Cristo tu sei opera di Dio. Il Signore sta scrivendo un capolavoro. Tu appartieni al cielo, tu appartieni all'eternità, tu appartieni a Cristo. Amen. E poi una terza caratteristica di questi due angeli raffigurati, i cherubini, che nel giardino di Eden rappresentano un accesso chiuso. Invece, alla luce della parola di Dio, secondo quello che Dio rivela a Mosè, soprattutto alla luce del Nuovo Testamento, questi cherubini ci parlano di un sacrificio, quello che Cristo ha fatto per noi. Ma questo lo dico tra poco, più nel dettaglio. Adesso volevo attirare la tua attenzione sul fatto che questi due cherubini erano sopra il coperchio dell'arca, di questa cassa che Dio aveva voluto che si costruisse. Dentro l'arca che cosa c'era? Ti ricordi cosa c'era all'interno dell'arca? Perché in realtà l'arca era un contenitore, era uno scrigno. Aprendo, togliendo il coperchio, cosa c'era nell'arca? C'erano tre cose. tre elementi: la manna, un vasetto che conteneva manna, quel cibo che Dio miracolosamente aveva provveduto per Israele nei 40 anni nel deserto, poi c'era, aiutatemi, le due tavole della legge su cui Dio aveva inciso col suo dito le sue 10 parole chiave, i 10 comandamenti, e poi c'era il bastone. C'era il bastone. Mi incoraggiate, perché anche quando, passando gli anni, invecchierò e comincerò a perdere la memoria, voi mi aiuterete. Quindi ho un'ottima prospettiva futura. La verga d'Aron, quel bastone di autorità attraverso il quale, che era fiorito miracolosamente, un ramo che fiorisce e produce mandorle, un miracolo, per dire che Dio aveva scelto la casa di Aron per servire nel sacerdozio per sempre. Quindi gli altri dovevano stare buoni, dovevano stare calmi, tutti gli altri. Dio aveva fatto la sua scelta, io ho scelto lui, io ho scelto loro, e quando Dio fa la sua scelta, comincio da me, devo dire: tu stai buono, tu stai tranquillo, perché Dio ha fatto la sua scelta. Lo dico prima a me, la volontà di Dio è il meglio per noi, amen. Quindi il pane, la manna dal cielo, parla di Cristo, come la nostra dieta, la nostra alimentazione, la nostra vita spirituale. E poi quella verga fiorita ci dà l'idea della grazia di Dio che fiorisce, la risurrezione di Cristo che vive nel credente, ci dà nuova vita, che Cristo è il prescelto, l'eletto di Dio, il Messia. E poi le tavole ci danno l'idea anch'esse di Cristo come la parola vivente di Dio, non su tavole di pietra, ma la parola vivente. Dio scrive nei cuori, egli è la parola, il verbo incarnato. Vado avanti, un altro particolare sui cherubini: in mezzo ad essi si manifestava la presenza di Dio, dice il Signore. Io lì tra i cherubini, là in mezzo ai cherubini, proprio lì, dice Dio, io manifesterò la mia gloria. Possiamo dire che Dio ha fatto una scelta alla luce del dopo, del post calvario. Il Signore ha scelto che in mezzo alla Chiesa si manifesti la presenza di Dio in maniera speciale. Puoi dire che è così biblicamente? Dio è dovunque? Sì. Il Signore è con tutti quelli che lo cercano? In verità sì. Ma c'è una presenza particolare in mezzo ai credenti. La presenza di Dio nella Chiesa è tangibile, palpabile, sperimentabile, più che mai. Gloria a te, Signore, per questo. Che onore che abbiamo. Tu hai scelto la Chiesa, tu hai scelto noi, come al tempo la presenza di Dio si localizzava tra i cherubini sopra l'arca della testimonianza. In quel punto, proprio da quel punto, tra i cherubini, sapevi, ti ricordavi, si innalzava da lì la nuvola di giorno, da lì di mezzo ai cherubini, la Shekinah cosiddetta, la presenza visibile di Dio da mezzo ai cherubini. Da lì nasceva, si emanava questa nuvola che di giorno guidava Israele perché non si perdessero, e Dio non vuole che tu ti perda, ma che sia salva, salvo in Lui. Non ti perdere nei labirinti della tua mente. Trova Cristo. Egli è la tua guida, è il tuo navigatore. Di notte la colonna di fuoco, da lì partiva. Da lì si generava questo miracolo della presenza visibile di Dio. Il Signore è in mezzo alla sua Chiesa. Quando pensiamo che sia relativo partecipare agli incontri della Chiesa, ricorda quello che il Signore ha detto stamattina: la dimora della gloria del Signore. Infatti là, Salmo 133, il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno, dove i fratelli vivono insieme. E poi in mezzo ai cherubini, altro particolare, il Signore parlava proprio lì, da lì il Signore parlava. Da là Dio parlava con Mosè. Il Signore si rivolgeva alle folle, andiamo al Nuovo Testamento. Ma poi in maniera approfondita il Signore istruiva i suoi discepoli in disparte. Dio vuole parlare anche a te, al credente oggi. Il Signore quanto ti può parlare? Non è in dubbio il fatto che Dio voglia parlarti, ma quanto il Signore può parlarti, quanto ascolti il Signore, quanto sei sintonizzata con la frequenza di Dio, quanto abbiamo orecchie, dice Gesù, per ascoltare la sua parola. Gesù ha detto: attenti a come ascoltate. Il fatto che Dio parlava in mezzo ai cherubini ci parla del desiderio di Dio di parlarci con la sua parola. Ogni giorno Dio vuole parlare al suo popolo, anche oggi. E poi i cherubini erano posizionati nel luogo santissimo. Era lì il posto dell'incontro. Solo il sommo sacerdote, esclusivamente una volta all'anno, poteva accedere al luogo santissimo, dopo aver osservato minuziosamente quanto la legge prescriveva. Aaron e i suoi discendenti non potevano entrare nel santuario di là dalla cortina, dice la parola, in qualsiasi tempo. C'era un momento stabilito da Dio, c'era una modalità, c'era una prassi. Ma intanto quei cherubini erano sempre lì. E questo era profetico sull'intento di Dio. Dio ti vuole sempre alla sua presenza. Tu devi stare lì dove sta il Signore. Cristo sia il tuo indirizzo. L'indirizzo della tua vita spirituale. Vivi in Cristo. Dimora in Cristo. I cherubini poi si guardavano l'un l'altro. Si guardavano l'un l'altro. Guardarsi per i credenti può simboleggiare che cosa? Considerazione reciproca. Puoi parlare davvero con qualcuno se non lo guardi? Qualcuno che ti è sembrato distratto, a cui hai detto: sì, ma guardami. Sì, ma ti sto parlando. Guardami. Guardiamoci, stimiamoci, confrontiamoci, dialoghiamo. Per tanti la fede non è mai confronto, ed è un dramma quando è così. La fede biblica è considerazione, è confronto, è dialogo, è rispetto, è ascolto. Mi piace sempre ricordarlo. I cherubini si guardavano. Vedi, c'era questa posizione della testa dei cherubini in questa rappresentazione artistica fortemente voluta da Dio di cui stiamo parlando. C'era una posizione della testa dei cherubini intermedia. Si guardavano a vicenda, e ne stiamo parlando, e l'ultimo punto, il settimo, sarà: guardavano la tavola, il propiziatorio, il coperchio dell'arca. Si guardavano verso il basso. Cosa vuol dire? Guardarsi, dicevo, considerarsi, apprezzarsi, ascoltarsi. L'apostolo Paolo, mi viene in mente prima Corinzi 16:18, hanno riempito il vuoto, dice l'apostolo, della vostra presenza, cito io, poiché hanno dato sollievo allo spirito mio e al vostro. Sappiate dunque apprezzare tali persone. Apprezziamoci. Apprezziamoci. Ma so che apprezzate anche la brevità. Settimo punto. Entrambi guardavano il propiziatorio. I cherubini si guardavano reciprocamente, guardavano ambedue il coperchio dell'arca. Tutto acquisterà un nuovo significato dal momento che io sto dicendo, sto per dire. Quando il gran giorno delle espiazioni, Yom Kippur, tuttora festeggiato dagli ebrei osservanti, quando il giorno delle espiazioni, lo Yom Kippur, il sommo sacerdote offriva sacrifici per i suoi peccati, per i peccati della sua famiglia e di tutto il popolo di Israele, Il sangue doveva essere asperso proprio sul propiziatorio. Considera che in questo ambiente, nel luogo santissimo, dove era collocata l'arca, era l'unico arredo presente nel luogo santissimo. L'arca con i cherubini sopra, non c'era luce naturale. L'unica luce era la gloria del Signore. E in quel giorno, unico giorno dell'anno, in cui il sommo sacerdote, secondo le disposizioni divine, entrava nel luogo santissimo, e allora si spargeva il sangue sopra il coperchio, che aveva un orlo, aveva una bordatura, e quindi il sangue non si disperdeva. Quel coperchio era ricoperto di sangue, diventava uno specchio rosso. Nel guardare te, io guardo al sangue e si riflette anche la mia immagine. Ho bisogno di guardare a te ricordando chi sono io, ricordando soprattutto quello che Cristo ha fatto per me. La mia vera immagine si riflette nel sacrificio di Cristo. Io capisco davvero chi sei tu, fratello, chi sei tu, sorella, quando io ti guardo attraverso lo specchio, il riflesso del sangue di Cristo versato per i nostri peccati. Fratello, attraverso il sangue di Gesù, l'agnello di Dio, che devi vedere te stesso e gli altri, e la tua famiglia, e il prossimo, e chi magari non sopporti o fatichi a tollerare. Sorella, è attraverso il sangue, guarda quel sangue, guardati per mezzo di esso, guarda la famiglia di Dio per mezzo di esso, altrimenti scappi. Qualcuno lascia la chiesa, in ogni chiesa ci sono persone che la abbandonano. Per me questa sarebbe la prassi, se non guardassimo agli altri per mezzo di Cristo. Qual è l'istinto umano? Cos'è la prima cosa che spesso ti è venuta in mente? Ti confesso, me ne vergogno, ma lo riconosco, tante volte l'ho pensato anche io, la fuga. Scappo, vado via, non ce la faccio più. Ma quando invece noi guardiamo gli altri attraverso il sangue di Cristo, li vediamo in una maniera meravigliosa. È vero? Angeli sulla terra, ma angeli non siamo. Questa era la visione che l'apostolo Paolo aveva e di cui scrive ai Romani: non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Romani capitolo 14, e sempre nello stesso brano più avanti: non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Ne parlavamo a Foligno qualche mese fa, no? Io dovrei vederti, tu dovresti vedermi come colui, colei per i quali Cristo è morto. Dovremmo vederci l'un l'altro come l'opera di Dio, il lavoro di Dio. Non perdere per qualcosa di secondario, come il cibo, come le abitudini alimentari, come l'importanza che qualcuno di noi dà a una certa ricorrenza, a un certo giorno, qualcosa che è secondario rispetto a fattori di ordine teologico, dottrinale nella Bibbia. Ci sono aspetti, per quanto importanti, che possiamo definire secondari. Allora l'apostolo Paolo dice alla Chiesa di Roma, italiana, di 20 secoli fa: non rovinare tutto, perché ognuno di noi ha un prezzo, il sangue di Gesù Cristo.